L'attenzione mediatica è concentrata sulla conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella quale, come da tradizione, si è parlato di quasi tutto. Sostegno all'Ucraina, premierato, un po' meno, rapporti con Elon Musk e con Trump in vista dei dazi, promette aiuti per il ceto medio nel 2025, supporto alle imprese a fronte di un calo della produzione industriale che va avanti, come ricorda quotidianamente il Sole 24 Ore, da 709 giorni. Il mondo guarda ad altro, gli incendi in California che stanno continuando a devastare case e territori in un'area molto urbanizzata come quella di Los Angeles, il Venezuela, dove la leader dell'opposizione Machado è stata arrestata e poi rilasciata nelle ore che precedono l'insediamento del presidente Maduro, e all'indomani della liberazione di Cecilia Sala all'Iran, dove ieri un detenuto svizzero è morto in carcere, era accusato di essere una spia, si è tolto la vita, sostiene il regime. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mamma mia, si è alzato di luna storta anche stamattina.
Simone Spezia.
Anche questa settimana l'hai portata a casa, dai, dai. Adesso weekendino, St. Moritz, Portofino, dove vai?
Sto a Milano di base. Mi dovrei svegliare alle 2 del mattino, anche solo per guardare i giornali locali, che non sempre riesco a praticare. Perché stamattina trovo due notizie su due quotidiani nazionali che in realtà provengono da giornali locali o semilocali e che secondo me sono ottime per partire con il venerdì. Allora, innanzitutto Carlo Melato su La Verità, pagina 23, riprende questa storia pubblicata dalla Nazione che dà innanzitutto da agio a chiunque di insultare il coniuge con una certa serenità, il coniuge o la coniuge, e in secondo luogo ci racconta come funziona la giustizia in questo paese. Ci sono voluti 10 anni di battaglia legale, e la notizia appunto è ripresa dalla Nazione, per mettere fine alla seguente vicenda. Una signora entra in casa e trova il marito a cena con una donna e gli dice: scusate, so che siamo in fascia protetta, vai a cagare. E lui la denuncia. L'ha ritenuto lesivo dell'onore e della reputazione. 10 anni! E si arriva in Cassazione. Oh, in Cassazione! Invece Libero, no, la notizia, scusate, quella arrivava dal Corriere del Veneto. Da Libero invece riprendono questa notizia che arriva dalla Nazione. Succede questo, che a un certo punto in Toscana, dalle parti di Firenze, entrano nella diocesi i vigili urbani e contestano al prete la violazione di un regio decreto del 1904, perché il tubo delle acque reflue della diocesi o di una parte della diocesi si riversa all'interno delle, sostanzialmente delle fogne pubbliche, e questo non va bene, non, evidentemente non lo puoi fare. Sono voluti 4 anni di processi, il prete poi è stato assolto naturalmente, perché mi sembra, e ha dovuto pagare il per arrivare, come dire, perché fosse, ci fosse l'oblazione del reato, 26 centesimi di euro. Secondo me ci sono dei margini in questo paese per risparmiare denaro, per esempio sulla giustizia. Qualche piccolo margine, Vabbè. Tra poco arriveremo e vi racconteremo, cercheremo di raccontarvi da Los Angeles, ci collegheremo con la nostra console per capire come vanno le cose alle 6.45. Intanto però le pagine dei giornali sono più o meno tutte dominate da questa conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Luciano da Milano dice, e inizierei quasi a questo suo messaggio al 349-238-6666. Caro Simone, ho sentito ieri i commenti sulla conferenza stampa di Meloni, tutti a lamentarsi che non ha parlato di argomenti seri, sanità, trasporti e via dicendo, ma i giornalisti non potevano fare domande in proposito? Allora, c'è secondo me un elemento di questo tipo che ha a che fare ovviamente con le domande che vengono poste in conferenza stampa, ma c'è un elemento che ha a che fare con il format di questa conferenza stampa di fine anno, ed è un format standard, classico, e che non so come dire, è frusto, dal quale non emerge sostanzialmente quasi nulla o veramente molto poco. Nota, oggi c'è se vi capita e se frequentate Facebook vi consiglio di andare, e se la potete vedere credo che sia, l'abbia messa pubblica, c'è un'analisi molto bella di Dino Amendoni che, per come la vedo io, oltre ad essere una persona che si occupa di comunicazione politica, è forse il migliore, uno dei migliori se non il migliore analista di comunicazione politica in Italia, che fa un po' un riassunto di questa conferenza stampa in termini di organizzazione e di come è fatta la selezione iniziale. Provano ad accreditarsi 100 giornalisti, ne vengono selezionati 40 o accreditati 100 e solo 40 possono fare le domande. Queste domande ovviamente non sono coordinate, non c'è possibilità di, o quasi possibilità di rientrare sulla risposta, cioè la persona che fa la conferenza stampa, in questo caso la Presidente del Consiglio, dà una risposta, e se il giornalista non è soddisfatto non è che può dire, perché i tempi non ci sono e gli spazi non ci sono, non è che può dire guardi non sono soddisfatto, vorrei, le chiederei di aggiungere qualcosa in più, di darmi qualche dettaglio, no, questa cosa non si può fare. Quindi il format inevitabilmente diventa, no, un po' così, un po' vuoto di domande e di risposte, mi viene da dire quasi di rito, tanto che poi alla fine quello che resta nella memoria è una questione di formiche calpestate.
Alexander, io non lo so, cioè, sono disperata, calpesto le formiche, allora se le vedo no.
Okay.
Confesso, se le vedo no. Poi non le vedo sempre, è la risposta giusta. Non so che devo dire. Sto in difficoltà, ragazzi.
Anche comprensibilmente, forse non è il caso nemmeno di rispondere o addirittura di far porre quella domanda fatta dal direttore dell'agenzia di stampa video, dell'agenzia Video Vista. E poi sì, certo, si parla anche di argomenti rilevanti, per esempio i centri migranti in Albania.
A me pare che le sentenze della Cassazione diano ragione al governo. La Cassazione dice che spetta al governo stabilire quali siano i paesi sicuri e che conseguentemente il giudice non possa sistematicamente disapplicare il trattenimento dei migranti che arrivano da quei paesi, ma può invece motivare il caso specifico per cui quella persona, in ragione di, non è sicura in quel paese, che è una cosa completamente diversa da quella che hanno fatto
E dunque in parte si torna su questo tema, sulla legge sulla cittadinanza, dice la Presidente del Consiglio, per rimanere intorno agli stessi argomenti, che non è nel programma. Abbiamo un'ottima legge sulla cittadinanza, diamo il maggior numero di cittadinanza anche tra i minori, si parla delle carceri e chiarisce che il governo è contro l'amnistia, contro l'indulto, contro qualsiasi svuota carceri, e dice che ci si muoverà soprattutto sul fronte dell'edilizia carceraria per creare 7.000 nuovi posti in 3 anni. E si sofferma a precisa domanda anche su un tema che ha attraversato la discussione in queste ore, ne abbiamo parlato anche ieri, lo sapete, alle 8.35 con l'intervista al delegato per la sicurezza del sindaco di Milano Beppe Sala, che è Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, sulla vicenda dell'inseguimento che ha portato alla morte di Rami nella zona del Corvetto, e dice: noi dobbiamo fare qualcosa perché i carabinieri e le forze dell'ordine in generale non si trovino invischiati in procedimenti giudiziari e poi in qualche misura decidano di non agire. Via.
Ci dobbiamo porre il problema del fatto che accade sovente che le forze dell'ordine temano di fare bene il loro lavoro, perché spesso accade che debbano, per aver fatto bene il loro lavoro, trovarsi, diciamo, in un calvario giudiziario. Quindi sì, credo che un approfondimento sulle norme vada fatto. Di questo ovviamente parleremo col ministro Piantedosi, con i vertici delle forze di sicurezza, per capire insieme come si possa, diciamo, mettere fine a un fenomeno che abbiamo visto accadere molto spesso.
Poi tanta politica in purezza, della quale francamente ce ne frega il giusto, ossia il premierato, sul quale sembra dalla risposta che ci sia un piccolo rallentamento o quantomeno non c'è stata una pressione particolare su questo fronte, la decadenza di Todde dalla regione Sardegna, il rimpasto. Insomma, domanda e risposta sul rimpasto, la candidatura in Veneto, si schiera, e già lo sapevamo, contro il terzo mandato. Ieri tra l'altro il Consiglio dei Ministri, questa è notizia invece perché è sostanza, ha deciso di fare il ricorso contro la legge varata alla Regione Campania che consentirebbe a Vincenzo De Luca di candidarsi per una terza volta, e la Lega si è astenuta e Salvini non era presente al Consiglio dei Ministri, un punto di frizione all'interno della maggioranza, ma questo, anche questo mi pare che fosse abbastanza noto. Ha parlato della sua ricandidatura, escluso frizioni con Mattarella, i rapporti con Pier Silvio Berlusconi. Sinceramente, ripeto, non è che è colpa di Meloni, poi le fanno una domanda sulle formiche e lei, come persona piuttosto cortese, risponde anche sulle formiche. E poi la questione di Musk, l'accordo con SpaceX, dice: non ne ho mai parlato di questa vicenda, usare il pubblico per fare un favore agli amici non è mio costume, valuto l'interesse nazionale. E poi paragona Soros a Elon Musk.
Elon Musk è una persona molto nota e molto facoltosa che esprime le sue posizioni. E quando di fronte a questo mi si dice un pericolo, ingerenza, sovranità, pericolo per la democrazia, eccetera, io devo segnalare che non è il primo. Ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa per esempio George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Questa sì, però quando è accaduto mi si è parlato di filantropi.
La fondazione di Soros aveva finanziato, vale la pena ricordarlo, il pericolosissimo, antidemocratico e molto rilevante per la politica del paese Più Europa. Questo lo diciamo tra parentesi. Mentre ieri Elon Musk, tanto per dare un'idea, ha ospitato in una diretta su X la leader di AfD, il partito di destra tedesco, che potrebbe addirittura andare a governare nelle prossime elezioni, quindi con un filo di rilevanza in più, e sta intervenendo pesantemente, come sapete, nella politica britannica. L'importanza l'impatto, secondo me il ragionamento che andrebbe fatto su Elon Musk non è tanto e non solo su, diciamo, quello che può finanziare o non finanziare, ma molto molto sull'impatto mediatico che ha e la forza che ha dal punto di vista appunto mediatico e di modifica e di impatto sull'opinione pubblica. Poi ci arriveremo dopo anche in rassegna stampa. Economia. Poche cose, la questione dei dazi, troveremo un accordo con gli amici americani, il taglio delle tasse, lavoreremo per il ceto medio.
Sicuramente va dato un segnale al ceto medio, che non è stato dato finora per ragioni appunto di risorse limitate, ma che io ho ben presente. Noi abbiamo fatto una riforma fiscale, si dice al palo, ma noi abbiamo fatto una riforma fiscale il cui obiettivo è tagliare le tasse praticamente a tutti, che è, diciamo, ha già cominciato, accorpamento delle prime due aliquote, dovrà fare, ovviamente cercheremo di fare, diciamo, dei passi graduali e sicuramente, diciamo, risorse permettendo quest'anno un'attenzione, diciamo, riconoscibile, credo che vada data al ceto medio.
Vedremo alla prova dei fatti che cosa effettivamente succederà su questo fronte. Viene Giorgia Meloni dal indiscutibile successo diplomatico, la liberazione di Cecilia Sala, la quale ieri ha rilasciato una lunga intervista, di fatto all'interno del suo stesso podcast, ma intervistata dal direttore e fondatore di Cora Media, che è l'azienda che produce il suo podcast, che si chiama Stories, che è Mario Calabresi. Vi faccio sentire solamente questo passaggio, eccola.
Bentornata Cecilia, partiamo dalla domanda più banale: come stai?
Confusa, felicissima, mi devo riabituare, devo riposare. Questa notte non ho dormito, diciamo, per l'eccitazione, per la gioia, quella precedente per l'angoscia. Sto bene, sono molto contenta.
E noi siamo contenti per lei, naturalmente. Nel frattempo però non distogliamo gli occhi da quello che succede, perché ieri un cittadino svizzero è morto in un carcere in iraniano, nella prigione di Semnan. Il regime iraniano ha detto che l'uomo si è tolto la vita, ma è quello che dice sempre quando una persona muore in carcere. Era accusato di essere una spia. Ulteriori dettagli, molti dettagli ulteriori non ce ne sono, però questo è lo stato dell'arte. A proposito di regimi o simili, ieri la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado è stata liberata dopo essere stata arrestata nel corso di una protesta a Caracas contro il presidente Nicolás Maduro. È stata intercettata dalla moto su cui viaggiava mentre lasciava una manifestazione nella capitale. L'audio della folla, la scena è particolarmente bella, mi viene da dire. Lei in piedi su un'auto mentre arringa la folla intorno. (349) 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il traffico.
24 mattino.
Bene, oggi si critica il format della conferenza stampa della Meloni, quando invece c'era Draghi e tutti si alzavano ad applaudire prima ancora che iniziasse a parlare. Allora quello era il format che vi piaceva?
No, non ci piaceva nemmeno quello, a dire il vero, però così è, cioè, ma non c'entra la Meloni, è proprio il format della conferenza stampa di fine anno che è fatto così. Anche con Draghi funzionava nello stesso modo, caro ascoltatore.
Se tu vai a vedere là indietro, quelle di Draghi, quelle di Conte, quelle di Renzi, duravano un'ora. C'erano conferenze banali. La Meloni invece mette qualcosa in più, cioè dice qualcosa di molto di più. Durano 3 ore le sue conferenze.
Spezia, dillo che tu la mattina schiacci tutte le formiche che trovi per scaricare il nervoso della trasmissione.
Sì,
va,
sì,
si vede come ti alzi la mattina.
Mi alzo la mattina, vedo le formiche, ridammela la Meloni, Carmelo, vai.
Alexander, io Non lo so, cioè, sono disperata. Calpesto le formiche. Allora, se le vedo, no. Confesso, se le vedo, no. Poi, non le vedo sempre, è la risposta giusta.
Bisogna essere rispettosi di ogni vita umana e animale, in effetti. Va bene, veniamo a una situazione molto difficile, che è quella di Los Angeles e della California, dove ci sono 180.000 persone sotto ordine di evacuazione. Incendi che hanno dimensioni, per darvi un'idea, perché poi quando si parla di Stati Uniti fatichiamo a cogliere la dimensione. In questo momento la vastità degli incendi che ha colpito un'area tra l'altro altamente urbanizzata, in parte urbanizzata, in parte no, ha dimensioni più o meno di una città come Napoli, ok? Questo è il quadro. 1,5 milioni di utenti senza elettricità e la fatica di contenerli. Buongiorno a Raffaella Valentini, che è console generale d'Italia a Los Angeles, e benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi sembra che abbiamo rassicurazioni sulla situazione degli italiani che vivono nell'area, ma quanti italiani ci sono nell'area e se ne sa qualcosa?
Sì, dunque, come ho avuto già modo di dire nel corso di queste tre lunghe giornate, difficili giornate, fortunatamente le notizie che riguardano gli italiani sono rassicuranti, nel senso che non ci sono degli italiani feriti o con danni gravi alla persona. Purtroppo abbiamo ovviamente registrato anche fra i nostri connazionali delle perdite materiali, quindi ci sono alcuni di loro che hanno perso praticamente tutto, le loro case, e quindi sono adesso o ospitati da amici o insomma devono ricominciare tutto, avendo perso tutto quello che hanno di più caro. Mi chiedeva quanti connazionali ci sono nella zona di Los Angeles. Sono circa 25.000 gli italiani nella zona di Malibu, che è quella poi interessata dall'incendio più grande, quello di Palisades, che ancora deve essere contenuto, deve essere arrestato. Gli italiani registrati sono circa 300, quindi una comunità non enorme, ma comunque consistente, considerando appunto che si tratta di un quartiere, diciamo, di Los Angeles.
Allora, lei vive là, console, le chiederei anche di darci un'idea di quello che ha visto e di quello che vedete quotidianamente.
Guardi, appunto, Los Angeles è una città molto grande, come si sa, e sono più città in una. Gli incendi hanno coinvolto la città in sé e varie anche altre parti intorno, quella che si chiama la contea di Los Angeles. Quindi, diciamo, ogni singola realtà ha avuto una sua evoluzione. Appunto, l'incendio della zona di Malibu, che è, tra l'altro, è collocato non lontano dalla sede del nostro consolato, lo abbiamo vissuto in prima persona, nel senso che era visibile anche dalle nostre finestre. Purtroppo quello che sta succedendo è che man mano che il vento apre un po' e quindi libera un po' dal fumo, però il fumo si sparge nella città e adesso c'è il problema delle ceneri, quindi c'è un problema in questo momento di qualità dell'aria. E quello che si è visto nelle notti passate sono questi roghi, quindi queste luci che arrivavano dal fuoco, tanto nella zona delle colline di Hollywood, nei luoghi tra i più iconici della città, quanto nella zona di Pasadena, che è una zona prettamente residenziale. Quindi delle scene, e soprattutto per quanto riguarda Malibu, veramente strazianti, perché in un'intera zona negozi, di residenze, piena di vita, è stata completamente rasa al suolo. Lei ricordava i numeri, sono dei numeri piuttosto importanti, impressionanti, aggiungerei.
Al momento la situazione com'è dal punto di vista del contenimento delle fiamme? Mi sembra che continui ad essere estremamente difficile. I venti soffiano un po' meno forti, no? Mi sembra di aver capito, sì. Console, e però continuano a soffiare.
Sì, ci sono ancora 5 roghi attivi, 2 dei quali appunto quello di Palisades Malibu e un altro della zona di Pasadena, che non sono ancora contenuti, o meglio sono contenuti in percentuali molto minime. Vuol dire che il fuoco continua ad esserci e l'incendio continua ad espandersi e quindi abbiamo ancora una situazione di emergenza e di allerta. I venti si sono placati nella giornata di oggi e questo ha consentito ai mezzi aerei di svolgere il proprio compito, però certo nelle prossime ore si attende una ripresa dei venti soprattutto nelle zone interne. Questo potrebbe rendere più difficile la ripresa appunto delle attività e scongiuriamo l'avvio di nuovi focolai.
E sono stati colpiti anche dei luoghi simbolici, no, di Los Angeles, consule?
Sì, certo, le immagini di ieri sera con appunto, come ricordavo, le colline di Hollywood che lambivano di fatto anche il Sunset Boulevard, l'Hollywood Sign, sì, hanno molto colpito tutti noi. Quell'incendio in particolare, devo dire, già nella giornata di oggi è stato completamente contenuto ed è quindi diciamo così superato. Però anche appunto le immagini di Malibu e di tutto quello che era anche lì una zona iconica, molte volte vista nei film, è completamente distrutta. Quindi sono, ecco, immagini che a noi fanno, ovviamente, che viviamo qui, impressionano molto, immagino impressionano anche coloro che hanno sempre vissuto attraverso proprio Hollywood questi paesaggi.
Certamente. Comunque, sì, prego. Prego, prego.
No, in ogni caso appunto oggi ci sono stati anche interventi diretti tanto della sindaca quanto dello stesso presidente Biden. C'è uno sforzo enorme in questo momento appunto per affrontare l'emergenza, quindi i mezzi non soltanto appunto dello stato della California, dei stati limitrofi, a livello federale c'è un impegno molto molto importante, quindi siamo confidenti che insomma l'emergenza venga risolta, speriamo, insomma, al più presto.
Affrontata e risolta al più presto. Altre 200.000 persone sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Nel frattempo una questione vi riguarda, ma il consolato, voi avete dovuto chiudere il consolato, tra l'altro, no?
Allora, noi oggi e ieri abbiamo deciso, per l'incolumità del personale e anche per la sicurezza della nostra utenza, di chiudere il consolato al pubblico. Cioè significa che noi non abbiamo ricevuto quell'utenza che quotidianamente riceviamo per i nostri servizi consolari. Il consolato però era attivo, operativo, quindi rispondeva alle telefonate d'emergenza e c'era una parte del personale era presente e quindi in grado di svolgere quelle attività che in queste situazioni sono necessarie proprio per assicurare ai nostri connazionali la massima assistenza. Domani saremo ovviamente aperti, continueremo quindi il nostro lavoro. Abbiamo un cellulare di emergenza che è sempre attivo. Devo dire che appunto, fortunatamente, come ricordavo all'inizio, non abbiamo registrato delle situazioni particolarmente critiche.
Grazie Raffaella Valentini, console generale d'Italia a Los Angeles, per essere stata con noi e per averci anche raccontato, oltre alla situazione degli italiani, anche raccontato un po' che cosa sta succedendo nell'area. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.